Vedo che oggi il nostro coretto è un po' decimato, probabilmente non sono tornati. Prego, vieni Eleonora. Dalle vacanze di carnevale, Bene, comunque ci siamo. Allora, vi abbiamo messo un po' di ceneri in questo cespuglio di capelli, perché? Perché abbiamo iniziato la quaresima, giusto? Però perché li mettiamo le ceneri e non dei sassi, non lo so che cosa, oppure semi di frumento, no? Perché no? Sarebbe più facile da pulire.
Le ceneri sono l'ulivo dell'anno prima bruciato.
Ah, ulivo bruciato, e per questo mettiamo le ceneri, perché a Pasqua ulivo ricresce da questa, la testa, una pianta? No. Però una bella intuizione. Perché mettiamo queste ceneri? Chi lo sa? Cosa ci devono ricordare queste ceneri? Vi ricordate il primo racconto del primo libro, come l'uomo è stato creato da Dio? È stato fatto di che cosa? Secondo quel racconto, perché voi siete già istruiti, sapete bene che l'uomo come nasce, eccetera, da dove viene, ma comunque c'è un bellissimo racconto nel libro della Genesi che racconta la creazione dell'uomo. Come è stato fatto l'uomo? Plasmato di che cosa?
Di cenere?
Sì, si può dire di terra, no? E questa cosa che noi mettiamo sulla testa, le ceneri, no? Devono ricordarci che noi siamo fatti di polvere, giusto? Un po' così, in una maniera simbolica, no? Cioè, chiaramente sappiamo di che cosa siamo fatti, però questo gesto ci deve ricordarci una cosa molto importante, che a voi non sembra quasi reale, però noi più grandi lo sappiamo, che un giorno tutti noi dovremo morire, giusto? E non vi spaventa questa cosa, perché il Signore è risorto. Questa è una verità che ciascuno di noi deve riconoscere, che non siamo eterni, giusto? Un giorno l'uomo nasce, speriamo che possa vivere più lungo possibile per essere felice, ma sappiamo bene che un giorno, arriva un giorno, in cui l'uomo deve lasciare tutto, giusto? Vuol dire che deve morire. E noi speriamo che va al cielo, che il Signore lo attende. E vedete che questo gesto, un po' così triste, un po' così duro anche nel suo senso, no? Noi lo ripetiamo all'inizio di Quaresima. Perché noi vogliamo essere sempre pronti alla venuta del Signore. Noi vogliamo riconoscere una cosa molto importante della nostra vita, che non siamo eterni in quanto uomini, che un giorno noi dobbiamo prepararci alla venuta del Signore. Però la nostra fede dice che non è un giorno di tristezza, ma un giorno di gioia. Un giorno in cui il Signore ci porterà con sé al paradiso, dove saremo tutti quanti, e quella volta lì per sempre. Però sapete bene che questo nostro cammino è molto bello, fatto di tante belle cose, però nello stesso tempo è segnato dalla fragilità. Come noi chiamiamo questa fragilità? Abbiamo un vocabolario spirituale. Questa nostra fragilità, questa nostra condizione di esseri mortali, noi, va bene, a volte ci porta a compiere che cosa?
I traguardi?
Traguardi, però, a volte cadute. Come si chiamano queste cadute? Che le confessiamo? Sono i nostri
peccati?
I nostri peccati, certo. Vedete che proprio Quaresima serve per questo. che noi dobbiamo chiederci, ecco, quali sono le mie fragilità? Quali sono i miei punti deboli? E con questi punti deboli io devo combattere. Io devo dichiarare la guerra, non nel senso a me stesso, ma alle mie fragilità. La guerra, per modo di dire, chiaramente. Io devo chiedere al Signore di aiutarmi ad essere un po' migliore. Non subito ribaltare tutta la vita, ma qualcosa cambiare nella mia vita. Oggi Gesù dove viene portato dallo Spirito? Sentiamo nel Vangelo. Dove si trova Gesù? Dove lo porta Spirito? Dove lo conduce?
Nel deserto.
Nel deserto. Secondo voi perché Gesù viene condotto nel deserto?
Per essere tentato dal diavolo.
Per essere tentato dal diavolo. Certo, bravissima, perché noi sappiamo che il deserto, un po' secondo questa mentalità antica, no? Il luogo c'è dove non c'è la vita, no? Cioè dove c'è soltanto la sabbia, oppure le rocce, no? Cioè dove non ci sono tante piante. E così si pensava che il luogo della morte, per cui veniva abitato da chi? Dal diavolo. E per questo Gesù viene condotto nel deserto. Ma quando arriva il diavolo? Che questo è molto importante capire, quando arriva il diavolo da noi. Lì è scritto, c'è un momento preciso in cui il diavolo arriva a tentarci. Quando arriva questa bestia? All'inizio? Quando arriva il diavolo? Quando Gesù? Guardate, c'è solo una ragazzina che sa tutte le risposte. Svegliamoci, ragazzi.
Ha digiunato 40 giorni e 40 notti.
Sì, e quindi ebbe che cosa?
Aveva fame.
Aveva fame. Vedete che il diavolo non arriva quando tu stai bene, quando va tutto liscio, quando pensi che posso fare le cose, ma quando sei stanco, quando sei nervoso, quando non hai voglia di fare le cose, quando ti senti male, è allora lì che arriva il diavolo, eh? E inizia a dirti quello che non devi fare oppure devi fare, che poi si dimostra molto tragico. Per cui vedete che noi non dobbiamo mai gonfiarci che siamo forti. Noi dobbiamo riconoscere che, insomma, abbiamo queste fragilità. Siamo fatti di polvere, di ceneri, no? Però nello stesso tempo vedete che il Signore è sempre vicino a noi. Ci sostiene perché anche Lui ha percorso questa vita, queste tentazioni. Non siamo da soli. L'ultima cosa vi volevo chiedere, ma il diavolo come si rivolge a Gesù? Come lo chiama? Cosa gli chiede? Da dove partono queste tentazioni?
Gli chiede se è lui il figlio di Dio?
Sì, se tu sei il figlio di Dio. Ma ragazzi, se io mi ricordo bene, e mi ricordo bene, chi ha chiamato per primo Gesù così? E dove? Prima delle tentazioni, un'altra scena. Chi ha chiamato Gesù così? Più grandi si ricordano? Un l'angelo Gabriele è un Gesù, non era ancora concepito, eh? Chi l'ha chiamato così? Battesimo. Dio Padre l'ha chiamato così. Tu sei mio figlio, amato, prediletto. Vedete che questa bestia cornuta, che è il diavolo, usa le stesse parole di Dio. Dio Padre ha chiamato Gesù figlio. Tu sei mio figlio. Anche il diavolo dice, tu sei mio, se tu sei figlio di Dio, no? Riconosce ciò che dice Dio su di lui, no? Ma la differenza qual è? E questo è un po' difficile da capire, perché bisogna un pochettino rifletterci davvero sul senso di tutta la vita di Gesù per capire questa differenza. Differenza è questa, che io posso essere figlio di Dio a modo terreno e posso essere il figlio di Dio a modo celeste, quello voluto da Dio. Essere figlio di Dio, nel primo caso, vuol dire avere soltanto i successi, fare tutto subito, non fare fatica, usare le scorciatoie. Essere figlio di Dio, come lo vuole il Dio Padre, vuol dire mettersi in cammino, vuol dire imboccare la strada del servizio, vuol dire accettare le proprie fragilità e offrirle al Padre. E questa è la modalità con la quale Gesù ha voluto realizzare il suo essere figlio. Per cui, se tu vuoi essere come Leo Messi, devi allenarti, giusto? Non puoi saltare allenamenti. Se tu vuoi cantare come chi, non so chi canta bene. Un cantante? Avete un cantante preferito? Non lo so. No? Non ascoltate la musica? Che bambini. Comunque, cantante preferita?
Elton John.
Elton, proprio mi hai scelto bene, mi chiede. Elton John, se vuoi essere come Elton John cantante, allora devi allenarti. Devi cantare tanto, mi raccomando. Per cui, vedete, per essere grandi bisogna fare tanto cammino, per avere delle soddisfazioni vere. È il cammino di Quaresima di 40 giorni. Per cui, tanto, abbastanza sì, no? E all'inizio sarà tutto facile. Però vedrete che con il passare del tempo ci mancherà forse un po' di fiato, no? E allora che arriverà il nostro nemico, che è il diavolo, a dirci, ma lascia stare, ma quanta fatica, cerca di essere bello comodo, fai le cose in una maniera facile, ecco. Per cui noi all'inizio di questa Quaresima abbiamo ricevuto le ceneri in testa perché vogliamo ricordarci, siamo forti quando ci fidiamo del Signore, quando offriamo tutto a Lui. E noi siamo figli di Dio perché abbiamo capito che la nostra strada è la strada in cui posso rendermi servizievole, un fratello, una sorella di coloro che camminano insieme a me verso la Pasqua del Signore.